Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Sì, il labirinto dell'Amazzone è un luogo già magico di per sé e a questa magia si aggiunge un'ulteriore suggestione, e per parlarvene insomma abbiamo disturbato colui che dirige tutto, colui che organizza tutto, colui che ha sott'occhio tutto e vede cose bellissime oltre ad organizzarne di molto molto interessanti. È al telefono con noi il direttore del labirinto dell'Amazzone, Edoardo Pepino. Ben trovato direttore, come stai?
Ciao, bene, buona giornata, grazie, sta bene.
Stai bene, tutto bene?
Insomma, di sentirvi.
Sì, anche per noi è un piacere, anzi piacere, insomma ci conosciamo per la prima volta telefonicamente parlando. Il labirinto dell'Amazzone insomma non è un mistero per nessuno, un luogo come dicevo magico che domani arriva al terzo appuntamento della rassegna I Giardini di Luglio. Ecco, dicevo, alla magia del labirinto si aggiunge la suggestione della natura dei giardini, però da un punto di vista molto particolare e oserei dire anche scientifico storico, no direttore?
Sì, la rassegna sul verde è una nostra abitudine ormai da diversi anni e di solito si svolge a marzo, e in quest'anno tutto speciale si svolge invece adesso in estate, a luglio. Tra i vantaggi di questo spostamento c'è che il clima meraviglioso, clemente di questi giorni, né troppo caldo né troppo fresco, permette il giovedì alle 6 di sera, quando si svolgono ogni settimana questi appuntamenti, di godere del labirinto, di un'ultima passeggiata tra i bambù, della corte.
Con i colori del tramonto che sono meravigliosi.
Sì, meravigliosi. Questi giorni davvero invito tutti a venire a vederlo perché sono dei paesaggi indimenticabili, è forse il momento migliore dell'anno. In più ovviamente ci sono le conferenze sono estremamente interessanti, e quella di questa settimana, quindi di domani, è dedicata a un tema molto importante per l'Italia, che è la salvaguardia dei giardini storici, e raccontati da una grande esperta di questi giardini storici italiani. Voi sapete che l'Italia è ricca di bellezze, ma queste bellezze sono anche un patrimonio di giardini, i famosi giardini all'italiana si chiamano, sono dei giardini meravigliosi che hanno dato addirittura il nome a un tipo di composizione paesaggistica. E Alberta Campitelli, che li ha studiati, ma anche li ha diretti e tutelati per tutta la vita, lavorando presso il Ministero e presso diverse associazioni del settore, ha recentemente pubblicato un volume che raccoglie i giardini più belli d'Italia. Tra questi non poteva mancare anche il nostro, il labirinto dell'Amazzone fra i labirinti moderni, e ci racconterà un po' la genesi di questi suoi studi e tutte le curiosità e le cose interessanti che c'è da sapere su questa tradizione artistica architettonica italiana, e trovo che insomma non ci sia momento e anche luogo migliore per raccontare di questa storia se non il nostro labirinto di Franco Maria Ricci, al quale lui tiene tanto. Soprattutto anche entra nel filone di quella che è sempre stata una passione nostra e di Ricci, cioè quella di promuovere anche attraverso l'attività editoriale le bellezze italiane e la nostra arte.
Certo, di cui naturalmente il labirinto fa parte. Ecco direttore, dicevo prima, sarà un incontro interessante come tutti, particolare anche dal punto di vista scientifico-storico, perché da quanto ho capito, confermami, Alberta Campitelli non presenta solamente il giardino, gli stili dei giardini, quello che si trova in questi giardini meravigliosi, c'è un volume che raccoglie testimonianze, fotografie meravigliose, però anche lei definisce i giardini anche a livello storico, cioè quando vennero costruiti, quando vennero concepiti, rappresentavano anche il potere, insomma c'era un simbolismo molto importante, quindi è un'occasione anche per entrare nella storia dell'Italia e dei posti che ospitano questi giardini, giusto?
Certo, così come le grandi opere d'arte oggi esposte non solo nei musei italiani ma in tutto il mondo, o le grandi opere di architettura come le piazze, le fontane, i palazzi, le chiese italiane, i giardini rivestono un ruolo tutto particolare e speciale per quanto riguarda le opere della creatività italiana, per cui i grandi architetti paesaggisti, magari i loro nomi sono meno noti dei grandi pittori, ma fin dal Rinascimento e poi nel 600, 700 e ancora oggi hanno creato delle meraviglie in Italia grazie alla varietà delle piante che in Italia sono disponibili, alla grandezza e intelligenza dei mecenati che, così come per le opere d'arte,
certo,
e di pittura, c'erano anche per i giardini che corniciavano le loro meravigliose ville, e grazie proprio anche a questo saper fare, a questa capacità creativa e in opzione di architettura che gli italiani hanno sempre avuto, insomma, in Italia ci sono delle meraviglie assolute che vanno viste, e il tema proprio del labirinto, tra l'altro, che noi da noi a Fontanellato lo vediamo in una chiave moderna forse, o comunque diversa dal giardino all'italiana come era visto in passato, però il tema del labirinto è un tema importantissimo per la storia del giardino, e il bosso, soprattutto il carpino, lo vediamo per esempio nel Parco Ducale di Parma, sono delle piante che sono state usate per ricreare degli ambienti pieni di meandri, ma allo stesso tempo piacevoli per le passeggiate e per un'architettura armonica e intrigante dentro ai grandi giardini del passato.
Certo. Questo
credo che sia un tema, poi in realtà credo che Alberta Campitelli, che se ne intende ancora di più di me, ci preparerà anche delle sorprese, delle curiosità che magari noi non conosciamo sulla storia dei giardini, ma senz'altro la storia dei giardini italiani è molto importante per capire la realtà anche attuale, dell'attualità del nostro paesaggio, come tutelarlo, uh-huh, e come capire meglio la storia dell'arte del nostro paese.
Certo, certo. Beh, insomma, giardini e labirinti hanno ispirato e ispirano la musica, il cinema di ogni genere, quindi insomma è evidente che c'è qualcosa di affascinante, certo. Anche se la maggior parte delle persone, caro direttore, quando si dice labirinto pensa subito a quello di Shining.
Quindi, insomma, che sì, anche ma anche il labirinto di Shining era un labirinto all'italiana, preso da, è copiato dalle ville del 600-700 in Italia, in una immagine meravigliosa che ci ricordiamo, che è quella finale del film di Shining, in cui il piccolo ragazzo riesce a vincere il cattivissimo padre, impazzito,
tornando indietro sui suoi passi,
grazie ai meandri del labirinto.
Esatto, esatto, salvifico, il labirinto salvifico. Allora, Edoardo Peppino, dicevamo, è il direttore del labirinto dell'Amazzone, e a me piacerebbe che tu ci spiegassi un po' il tuo ruolo, al di là del prestigio, poi tu sei nipote di tanto zio, quindi insomma hai avuto anche un bel imprinting, però insomma il tuo ruolo in questo momento poi così particolare, il post-Covid, la riapertura dopo i mesi di chiusura, come si è trasformato, come lo hai adattato a questo periodo?
Sì, in verità il labirinto, che è aperto ormai da 6 anni, quindi ha già una piccola storia alle spalle, mi vede ormai da direttore a capo di una squadra di ragazzi che sono quasi tutti giovani, che cercano ispirazione. Io la cerco da mio zio, il quale inevitabilmente appunto ha avuto un apprendistato e un imprinting negli anni passati, ma anche i miei colleghi, collaboratori, gli altri ragazzi che lavorano al labirinto cercano tutti, a seconda del loro ruolo, di inseguire un progetto di qualità e di curiosità e di sorpresa che renda vivo questo labirinto, che ogni giorno ne cambi magari alcuni dettagli, ne proponga delle attività, ma senza mai dimenticare quella che è stata la passione di Franco Maria Ricci per l'arte, per il bello, uh-huh, per l'Italia, e un po' l'idea di promuovere la cultura in modo mai già visto e originale e stupefacente.
Beh, insomma, la banalità non ha mai caratterizzato Franco Maria Ricci, lo
esatto,
sappiamo bene.
Per cui anche cercando di portare il nostro patrimonio locale, perché per esempio di Parma e dintorni noi abbiamo anche sotto il profilo editoriale una serie di pubblicazioni in corso e anche passate sulle bellezze di questo territorio, ma anche guardando da Parma a un internazionale della bellezza. E questo è un po' il mio ruolo, quindi di guidare insieme a Ricci, ovviamente, col quale comunque ci interfacciamo io e anche gli altri ragazzi abbastanza regolarmente, per portare avanti tanti diversi progetti. Quindi questi progetti quali sono? Sono i anche i concerti estivi, le rassegne sul verde, i libri che come casa editrice all'interno del labirinto vengono pubblicati, le mostre che vengono promosse di volta in volta e che quest'anno ovviamente sono state rimandate al 2021, se non con una bella mostra che avremo su Enrico Robusti, che è un artista incredibile di questa nostra terra contemporaneo e che esporrà quest'autunno in Suca del Labirinto.
Benissimo, quindi ci stai già anticipando anche quali sono le iniziative per i prossimi mesi.
Esatto.
Un po' di musica, noi ricordiamo concerti bellissimi, gli Air, insomma abbiamo assistito a spettacoli veramente coinvolgenti che ti portavano in un altro mondo, e anche la musica fa parte proprio della storia del Labirinto.
Esatto, se per quest'anno anche erano previsti dei grandi nomi per la stagione soprattutto primaverile e che li abbiamo spostati all'anno prossimo, per cui ne riparleremo tra un po'.
Va bene.
Abbiamo comunque proposto una rassegna estiva, non soltanto di musica ma anche di teatro e letture, che penso che sarà particolarmente apprezzata, perché tutti i venerdì di agosto alla sera, di solito orario pre-cena ma in alcuni casi anche dopo cena, avremo degli spettacoli che appunto variano dal teatro ai monologhi e alla musica, che saranno di accompagnamento a un'estate dentro al labirinto, quindi ancora una volta che invita la gente a partecipare alle nostre attività la sera, accompagnati anche da Spigaroli, che avendo un meraviglioso ristorante lì accanto.
Ecco, mancava il food, caro direttore.
che a Parma è importante.
Sì.
E quindi insomma qualcosa l'abbiamo pensato anche per quest'estate, chiaramente con tutte le sicurezze del caso,
certo,
e con tutta l'attenzione alle normative e alla giusta attenzione che va riservata a questo periodo.
Ti faccio solo un'ultima domanda che in realtà è più una mia curiosità che altro. Credo nella prima edizione di Le Meraviglie d'Italia di Alberto Angela, il labirinto dell'Amazone era presente tra le meraviglie d'Italia, però è stato solamente sorvolato con il commento, la descrizione molto bella. Perché non si sono fermati? Perché non sono entrati? Non avevano tempo? Sarà per un'altra volta?
Allora, credo che quella, se ricordo bene, tra l'altro ci sono state anche delle repliche anche recentemente, perché l'ho rivista in televisione, era un servizio dedicato ai beni dell'UNESCO, quindi diciamo che, non so, Caserta, il servizio era durato di più, durava 10 minuti, si soffermava. Noi non siamo ancora bene dell'UNESCO, magari lo faremo dopo, e quindi c'erano dei
intervalli
venivano dedicati, un minuto, 2 minuti ciascuno, a ciò che Alberto Angela riteneva che, pur non essendo ancora beni dell'UNESCO, che lo sarebbero potuto essere un giorno.
Allora, quindi una segnalazione, bene.
Averci particolarmente onorato, ovviamente.
Certo.
Ma poi ricordo che anche le riprese erano molto belle.
Bellissime.
Fatte con un drone, vedevano in quel periodo, noi avevamo una mostra di Javier Marín, che è un grande scultore messicano che aveva costellato la corte centrale di grandi sculture, di un grande cavallo color lilla al centro della corte, e quindi questa ripresa di Alberto Angela, che poi è passata parte a volte in televisione, l'ho sempre trovata particolarmente affascinante.
Era una curiosità che insomma volevo togliermi, perché insomma quando abbiamo visto il labirinto ci aspettavamo che Alberto Angela entrasse, si perdesse o facesse finta di farlo, e invece no, ecco perché svelato il motivo, e comunque manca poco, anche insomma ha un'ulteriore legittimazione. Per tutte le informazioni naturalmente vi diamo gli estremi, potete mandare, naturalmente bisogna prenotare per questi eventi come quello che ci sarà domani con Alberta Campitelli. La mail è prenotazioni@francomariaricci.com, il sito naturalmente www.labirintodifrancomariaricci.it, e poi il numero di telefono 0521 827081, e comunque insomma sul web si trovano tutte
un suggerimento per tutti quanti, perché noi mandiamo una newsletter molto discreta che soltanto una volta al mese, tra l'altro molto sintetica e piacevole, piena di belle immagini, e per tutti questi eventi è molto comodo potersi iscrivere e riceverla, quindi nella home page del nostro sito, che come dicevi giustamente è labirintodifrancomariaricci.it, si trova l'accesso immediato per potersi iscrivere alla nostra newsletter. E da lì ci sono anche, quindi, un accesso più diretto alle prenotazioni, una semplificazione anche di poter vedere sempre il calendario delle nostre attività, che è sempre molto sfaccettato, e quindi a chi è di Parma consiglio di iscriversi.
Va bene, intanto ci rimandiamo a domani all'appuntamento alle 18, appunto, per la rassegna Giardini di Luglio, l'appuntamento con Alberta Campitelli e il suo libro con questi meravigliosi giardini, ville e giardini d'Italia, tra natura e artificio. Ci sarà come sempre da imparare. Grazie al direttore Edoardo Peppino, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie
e
a voi.
Ti aspettiamo qui quanto prima. Grazie mille.
Ciao, ciao, buona
notte. Ok. Radio Parma 102 104.